Credo che oggi abbiamo ascoltato già tanto da parte del Signore, quindi voglio semplicemente un po' appoggiarmi a questa realtà già di rivelazione che Dio ci ha fatto per ancora dare un contributo. Tanto vi porto i saluti del gruppo di una comunione di pastori laziali, tra cui anche il pastore Silvano Lilli, il pastore Andrea Thomas, la Chiesa Apostolica, un bel gruppo di pastori che mi avevano invitato ieri a tenere una conferenza con una tavola rotonda e il tema che avevo scelto era crisi e opportunità nel purgatorio evangelico. Quindi questo cammino dove ogni crisi, sia che noi ci andiamo a cacciare nella crisi, sia che la crisi ci viene incontro, e crisi poi di vario genere, di tipo economico, eccetera, eccetera, tutta la crisi, tutta la frustrazione, tutta la sofferenza può essere un'opportunità ancora maggiore per il cristiano per scoprire che la sua libertà, la sua gioia, la sua forza non necessariamente viene dalle circostanze, anzi, nelle circostanze più difficili scopriamo l'amore e la grazia di Dio. Quando il mio piede, ed è quello che sento per questa mattina di condividere, ha vacillato, la tua bontà, Signore, mi ha sostenuto. E vogliamo prenderlo velocemente questo verso. In un salmo, che è il Salmo 94, tre versi soltanto, ma che sono un'assicurazione, altro che antidepressivi, ansiolitici o qualunque altro tipo di sostanza, droghe, qualunque sistema che oggi va sempre più forte per anestetizzare il dolore, la fragilità, la sofferenza, la crisi che interessa ogni essere umano sensibile, perché, e questo veramente era una considerazione giusta, quando ero giovane ero proprio tenebroso, tetro, e dicevo solamente una persona stupida può essere allegra in un mondo fatto in questa maniera, e questo magari me ne facevo forte per sentirmi super intelligente. La verità è che però non potevo trovare una gioia alternativa, ecco, perché quello che vedevo era solamente negativo. Poi, tra l'altro, qualche volta l'ho raccontato, tutta la mia infanzia, spesso, a parte chiusa in una villa, gli unici momenti in cui uscivo era per accompagnare mio padre che lavorava all'ospedale psichiatrico, era primario lì, e quindi diciamo dalla prigione a un ospedale dove il più sano era completamente fuori di testa, diciamo. E quindi dicevo, lì ero arrivato a questa conclusione della fragilità, della assurdità dell'esistenza umana, del non senso, e credo che se non avessi scoperto Dio è probabile che mi sarei suicidato nel corso degli anni. E è bello scoprire che quando crolliamo c'è qualcuno che ci aspetta per prenderci tra le braccia. Oggi si fa pure un gioco per vedere quanto tu ti fidi e tu ti abbandoni e qualcuno ti deve prendere da dietro, e ci sono persone che non riescono ad abbandonarsi perché dice: se poi mi lasci, praticamente sbatto la testa. Ed è bello scoprire che con Dio, quando non ci siamo abbandonati, ma quando veramente forse ci hanno abbandonato gli altri, quando siamo andati in crisi, quando siamo caduti, quando abbiamo vacillato, quando siamo stati smarriti, Dio era pronto a darci il colpo di grazia, però nel significato giusto, perché quando noi usiamo questo concetto, io non so perché, vorrei approfondire qualche volta, quando dice gli ha dato un colpo di grazia, sembra quasi che lo ha distrutto, dico il colpo di grazia, e invece il colpo di grazia è un colpo veramente di rivitalizzazione, un colpo di amore, un colpo di gioia che ci può venire da parte di Dio. Beati i colpi di grazia nella tua vita. Vorremmo essere colpiti molto più frequentemente dalla grazia e dall'amore di Dio. Tre versi, 17, 18 e 19. dicono. Il primo: se il Signore non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Secondo verso, che è quello centrale, questo è, come mi piace dire tante volte, un bel sandwich, cioè la parte di sopra, la parte di sotto. Qualcuno magari si mangia sempre la parte di dentro, ecco perché, se vuole fare un po' di dieta. E la parte centrale è: quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Alleluia. E la parte di sotto del sandwich: quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Mamma mia, se solo potessimo recepire questi vissuti del salmista, queste esperienze, e poter in qualche modo farle anche nostre, potremmo realmente scoprire un rimedio anti-ansia, un rimedio reale, vero. Ci sono tanti suggerimenti nella scrittura che ci aiutano a superare i momenti di difficoltà, i momenti in cui la realtà ci viene contro, il momento in cui quello che dovrebbe essere la fonte della nostra sicurezza diventa la fonte del nostro incubo. Quante volte le cose che abbiamo detto «c'ho questo e mi rassicura» invece è diventata proprio il principio della fine. Ma a parte ogni cosa, Dio realmente è il nostro sostegno. E io lo voglio confessare a voi, e credo che ognuno di voi lo potrebbe confessare a se stesso e agli altri, se non aveste scoperto il sostegno di Dio, non sareste stati in grado di galleggiare in certi momenti della vostra vita, sareste andati a picco, a fondo, sareste sprofondati in un oceano di amarezza, in un oceano di disperazione, in un oceano di rabbia, risentimento, se non fosse stato il sostegno di Dio, se Dio fosse semplicemente una filosofia, un'idea, quando sei arrivato nel momento della crisi profonda, la tua filosofia, le tue idee, i tuoi pensieri, le tue convinzioni, il tuo partito politico, tutto quello che vuoi, non ti possono sostenere. Ma grazie a Dio che il cristianesimo non è una teoria, una teologia, ma è la vita di Cristo dentro di te. Mi piace spesso usare questo modo, e so che Gesù non si offende. Lui è il tuo salvagente. E tante volte non ce ne accorgiamo di avere questo salvagente e cominciamo a nuotare nel mare morto. Non andando per forza, lì non c'è problema di salvagente, sapete, perché la quota di sale del Mar Morto è così forte, la percentuale di sale, che non puoi affondare, galleggi, non al punto da camminare sulle acque, però sicuramente è difficile andare in fondo perché c'è una concentrazione estrema di sale. Ma dicevo, certi momenti della tua vita, certe situazioni dove già tu avresti dichiarato fine, invece miracolosamente lì dove hai ricevuto Gesù e quindi hai questo salvagente dentro di te, anche se te lo sei dimenticato, anche se non hai coltivato, anche se non fai come fanno ogni volta in ogni volo aereo di ricordarti che il salvagente uscirà da lì, che uno non ci sta neanche più attento, e poi magari quando gli serve veramente, speriamo mai, cioè tutte quelle ripetizioni che dovrebbero servire a ricordarci come fare, le perdiamo. Ma anche se non ti sei ricordato di Dio, anche se non ti sei ricordato di coltivarlo, di curarlo, questo rapporto, la cosa incredibile del cristiano è che quando arriva nel momento massimo di crisi, di difficoltà, e allora in qualche modo, con tutti i limiti certamente del fatto che tante volte Dio deve rispettare il diritto legale che il diavolo ha, quindi diciamo ti può parare le cadute fino a un certo punto, però è il tuo paracadute, quindi salva gente, paracadute, tutti mezzi che hanno a che fare con una protezione riguardo alla tua integrità e che possono in qualche modo proteggere la tua incolumità. Se il Signore non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora la mia psiche sarebbe morta. E quando parliamo di un'anima che abita il luogo del silenzio, possiamo immaginare tante cose. O una persona che alla fine si chiude in se stessa e non parla più. Ci sono persone che ogni tanto quando si arrabbiano, non so se voi fate così, mariti o moglie, che si chiudono nel mutismo. Ci sono quelli invece che quando si arrabbiano cominciano a parlare. Ma la difficoltà, il trauma, le situazioni difficili, le delusioni fanno sì che le persone tendano al silenzio. E qual è il silenzio più normale che possiamo cercare? Quello della solitudine, o no? Lasciatemi solo in pace è una parola grossa, perché poi il problema è che i rumori, come qualche volta ho detto, ce li portiamo dentro, quindi anzi, se ce ne andiamo su un pizzo di montagna dove il silenzio fa rumore, nel silenzio forse ancora di più sentiremo tante cose nella nostra mente che ci parlano di amarezza, di risentimento. Che bello sentire anche questa testimonianza di Chiara, di una guarigione che prende forma da un perdono, dalla capacità veramente di esprimere, di trasmettere un perdono che ovviamente avrebbe avuto difficoltà fino a che non ha capito come Dio l'ha perdonata. Quando comprendiamo come Dio ci ama, come Dio ci perdona, come Dio veramente è misericordioso, questo può stimolare in noi la capacità di estendere il perdono agli altri. Paolo lo esprime chiaramente, perdonandovi come siete stati perdonati. Vedete un attimo come il perdono, ancora sottolineato questa mattina, ha una potenza di guarigione estrema, non solo nella psiche, ma anche nel corpo. E questo lo sapete bene perché? Perché facendo tramontare l'amarezza, l'ira, facendo tramontare il sole sull'amarezza, sull'ira, si crea un posto al diavolo, e che questo posto sia una malattia autoimmunitaria, che sia una cellula impazzita, che sia una qualunque cosa, io vi assicuro che rimuginare internamente, che logorarsi nel risentimento e nel non perdono ci uccide in un modo o in un altro, ci conduce a malattie strane, sindrome d'affaticamento cronico, fibromialgia, tante altre cose, sistemi immunitari che sono così forti che si autodistruggono, si difendono così tanto che alla fine si offendono. Se non avessimo veramente una presenza di Dio, Cristo in noi, realmente l'anima nostra abiterebbe il luogo del silenzio. E sapete, io incontro purtroppo tanti cristiani che al di là di tutte le dichiarazioni, le proclamazioni, le convinzioni, alla fine è come se non fossero consapevoli che la forza di quello che è in loro non è la convinzione religiosa, non è la teoria, non è la teologia, ma è Cristo in loro. E quindi, non avendo più avuto la possibilità, nonostante il salvagente è lì, perché ci sono persone che persino quando stanno affogando non riescono ad accorgersi del salvagente, galleggiano, ma sono così prese dalla delusione, ce l'hanno così tanto con Dio, col salvagente. Ma come ci può uno avercela col salvagente o col paracadute? Se non si apre, tu ce l'hai col paracadute. Se non si apre, dice, mannaggia, quel paracadute era difettoso. Come si può avercela con Dio? Eppure, perché facendocene delle immagini distorte possiamo avercene anche con Dio? E tanti cristiani che io incontro giornalmente, che non vogliono più avere a che fare con una chiesa, non vogliono avere più a che fare con un'autorità pastorale, eccetera, eccetera, sono persone che alla fine, nel dolore, nella frustrazione, sono entrate nel luogo del silenzio. Io non voglio più partecipare, relazionarmi. E il silenzio è solitudine, il silenzio è isolamento, il silenzio diventa ritiro sociale, il silenzio diventa sfiducia, sospetto, il silenzio diventa non mi fiderò più di nessuno, il silenzio diventa non mi fregano più, il silenzio diventa perché? Perché nella difficoltà non hanno imparato, non abbiamo imparato ad appoggiarci su Dio, e quindi ovviamente le difese umane ci portano a isolarci, a estraniarci. C'è un meccanismo di difesa che si chiama isolamento affettivo per chi ha vissuto troppe delusioni nel campo sentimentale, emotivo, ha puntato troppo alla fine. Non se ne va dal mondo, ma se ne va dalla relazione con le persone perché ha paura di essere coinvolto. E andiamo al centro e alla fine di questo messaggio. Quando ho detto, aggiunge il salmista, il mio piede vacilla. E questo lo dividiamo in due parti. Quando ho detto, ecco, ci vuole una coscienza della nostra fragilità. Tutta la nostra vita tante volte si gioca nel senso di dimostrare a noi, agli altri, a Dio che siamo forti. E Dio sta cercando di fare l'opera contraria, dimostrarci che siamo deboli. Di solito poi vince Lui. Cioè, nel senso che tutte le dimostrazioni che tu gli vuoi fare falliscono. E alla fine, quando ti ritrovi a vacillare, quando ti ritrovi a dire, mi Signore, allora sono una cosa inutile. E ho detto, per tua natura sì, ma io ti ho dato valore, ti ho dato un'identità a immagine di Cristo, altro che cosa inutile. Tu hai cercato di dimostrare, tante volte si fa enfasi, se sei cristiano dimostralo. Tante volte sapete che succede? Quando si vive in un clima dove si spinge troppo la coerenza, devi dimostrare che sei cristiano, devi farcela, devi sorridere, anche se ti fanno del male, questo devi, all'inizio sembra che ti faccia muovere assai, però alla fine c'è il crollo. C'è il crollo. E c'è la difficoltà poi a rialzarsi, perché poi quando si va in crisi, poiché tante volte il dimostrare agli altri è un meccanismo di orgoglio, io ti devo dimostrare, io quando poi non ce la faccio, me la faccio pagare. Non è giusto che Dio mi perdona, perché ho fatto troppi errori. Sembra un discorso spirituale. No, è un discorso di orgoglio. È un discorso legato alla non coscienza della nostra fragilità. Ah, no, 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 non è bene, no, se io posso dimostrare di farcelo, ok, se no preferisco stare in depressione. No! Tante persone sono autopunitive perché dicono Dio mi perdona, ma io no, non è giusto che Dio sia misericordioso, io ho sbagliato e devo pagare. Ma da dove viene questa logica? Dall'orgoglio sottile, mentre la cosa meravigliosa di chi scopre la propria fragilità. Cosa dice il salmista? Quando il mio piede vacilla, tu mi dai una frustata. No. Se ricordate tutti i film che vediamo degli schiavi che lavorano faticosamente, poi non ce la fanno e c'è quello là. Tra, tra. Oh, sapete, ci sono dei credenti che hanno questa immagine di Dio ed è tremendo. Quando il mio piede vacilla, quando sono smarrito, quando sono in difficoltà, quando non so più dove andare, quando qualunque scelta dovrei fare è sbagliata, perché tanto essendo in ansia, qualunque decisione faccio farò sempre danno. Ho bisogno di un sostegno particolare e la parola di Dio questa mattina mi assicura che la bontà di Dio è con me. Alleluia! Che bello sapere che c'è qualcuno buono con te anche quando vacilli, anche quando perdi la tua coordinazione, anche quando sei smarrito, anche quando sei in difficoltà. C'è qualcuno che ha deciso di amarti e ti ama alla follia e ti sostiene. Quando ho detto il mio piede vacilla, quando ho detto ho fatto una scelta sbagliata, ora cosa succederà? Certamente è bene accorgersene, è bene imparare, ma quando ho detto ho sbagliato, quando ho detto non ce la faccio, quando ho detto mamma mia è troppo dura, è difficile, quando ho detto non riuscirò a raggiungere l'obiettivo, e tanti di voi ogni tanto hanno questo senso di frustrazione, di non poter raggiungere, di non poter sopravvivere alla realtà circostante, di non poter pagare le tasse, dico sì perché le pagate ogni tanto le tasse, giusto? Di non poter andare avanti. La tua bontà, Signore, mi ha sostenuto. E qui c'è una legge spirituale importante. Il sostegno più forte che possiamo ricevere nel momento in cui stiamo crollando, stiamo vacillando, non è qualcuno che punciusce con una chianata. Cioè che già tu sei là, stai vacillando, non ce la fai, stai per cadere così, stai, e qualcuno ti dà la botta, dice più sforzo e finisci. No, quello che ti sostiene nel momento di insicurezza, di paura, di dubbio, di confusione è la bontà di Dio. La coscienza che Dio si rivolge a te in maniera amorevole, misericordiosa, che Dio crede in te. Dice, ma come fa a credere in me se non ci credo neanche io? E appunto tu non ci credi perché sei arrivato tante volte all'esaurimento delle risorse umane, ma lui sa cosa ti ha messo dentro. Quante volte io ho detto, Dio non è possibile, io non ce la faccio. E Dio mi ha detto, ma lo so, ma perché tu pensavi di farcela? Ma questo io non ce la faccio era sempre collegato alle mie risorse, alle mie capacità, ai miei mezzi di difesa, ai miei sistemi umani. Per cui quando io vacillavo, altro che la bontà di Dio mi sosteneva, l'angoscia mi emergeva, quando vacillavo la paura veniva fuori, quando inceppavo un meccanismo interno, realmente il panico si faceva strada, ed è probabilmente quello che succede in te quando vacillano i tuoi progetti, quando dubiti se riuscirai a sopravvivere al tuo partner, quando dubiti se riuscirai veramente a raggiungere fino a mese, quando dubiti di tante cose, vacilli, viene fuori la paura, l'angoscia. Ma come ha detto la Scrittura che Dio cura la nostra paura e la nostra angoscia? Con l'amore perfetto. L'amore perfetto di Dio ti sostiene quando perdi colpi. E io vorrei invitare qualcuno che dicesse: io non ho perso mai colpi. Perdiamo colpi, vacilliamo. E meno male che vacilliamo, ecco perché quando incontro una persona, ieri dicevo in questa conferenza, che dice: non ho problemi, mamma mia, se sei un problema allora, sei un problema grave. Solamente nella follia, nel delirio si può pensare di non avere nessun problema e di collocare tutto. Solamente in un delirio religioso puoi pensare di spiegare tutto e di usare la Bibbia come una specie di circuito elettronico, ma normalmente quando un cammino di fede, il cammino di fede proprio si presta a questi dubbi, a queste difficoltà, a questi momenti in cui la realtà di quello che crediamo non si manifesta e quindi dobbiamo in qualche modo essere come per quelli che per fede e perseveranza ottengono le promesse. In certi momenti sembra veramente che la situazione peggiori, e non solo intorno a te ma anche dentro di te. E lì, se non puoi aggrapparti a delle promesse, se non puoi basarti non sulla tua fede neanche ma sull'amore di Dio, perché dico non sulla tua fede? Perché incontro tante persone che dicono: io non ho fede nella mia fede. Sarà che io sono complesso, però ci sono tante persone. E se non ho fede nella mia fede, come faccio? Muoio, affondo. No! Perché l'amore e la grazia di Dio che ti sostengono. Alleluia! Certo, se collabori un poco, ti dice Dio questa mattina, posso aiutarti meglio. Ma ammesso che tu non abbia fede nella tua fede, galleggerai, perché io ti amo così tanto che ho messo Cristo in te e Cristo galleggia anche in una persona, dice la Scrittura, data in man di Satana. A perdizione della carne, lo spirito rimane salvo, rimane saldo, perché lo spirito nostro è a immagine di Cristo. Ci alziamo in piedi. Quando ero turbato, lo vogliamo attualizzare questa mattina. Signore, sono turbato da grandi preoccupazioni. Magari sono di diverso tipo. C'è una preoccupazione giovanile, chissà se troverò un ragazzo che mi vuole bene veramente. E non cerca solamente il mio corpo. C'è una preoccupazione più grande, c'è una preoccupazione di come arrivare a fine mese, c'è la preoccupazione di portare dei pesi difficili in questo momento, c'è tanta carne al fuoco, come si suol dire, c'è tanta preoccupazione nella vita di ognuno di noi. Solamente gli incoscienti, ora ci vuole, possono non preoccuparsi nel sistema in cui viviamo, dove tra poco ci metteranno la tassa pure sull'aria che respiriamo. Ci siamo sui rifiuti, sulle cose buone, ci sono sicuramente tanti motivi questa mattina per cui tu puoi essere turbato. Forse la tua malattia, il tuo corpo che comincia a perdere colpi e quindi vacilli, nel senso che non ce la fai, stai combattendo una battaglia contro una malattia o contro l'artrosi semplicemente, o stai temendo di rimanere solo, sola. Vedi gli altri che si sposano e dici: mia, io quando mi sposo? Nel momento in cui sei turbata da grandi preoccupazioni, che poi tutto è relativo. Tante volte noi ridiamo delle preoccupazioni degli altri, ma non dobbiamo ridere. Sapete, per ognuno di noi alcune preoccupazioni hanno un valore, altri ne hanno un altro. Non siamo fatti tutti fotocopia. mai ridere della preoccupazione di un'altra persona, quasi prendendola in giro, dice, ah, per questa stupidaggine. Ognuno di noi vive delle preoccupazioni diverse, di diverso tipo, e le considera grandi. Ma anche lì, la terza medicina che questa mattina la parola di Dio ci somministra, il tuo conforto, la tua consolazione ha alleviato la mia anima. Fratelli, sorelle, il Consolatore è dentro di voi, è dentro di me, è dentro di te. Il Consolatore non ha bisogno di essere interpellato, non devi fare una domanda in carta bollata per venire qualcuno a consolarti. Il Consolatore, lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, ha deciso di abitare dentro di te, sei tempio dello Spirito. E Lui si trova lì non solo per rivelarti le cose che Dio ti ha donato, non solo per darti potenza nei carismi, non solo per veramente ritrarre Cristo al vivo dentro di te, ma soprattutto si trova come allo Paracletos, un consolatore dello stesso tipo mio, diceva Gesù, cioè qualcuno su cui ti puoi appoggiare quando sei stanco, quando vacilli, quando non ce la fai, e sentire questa consolazione, questo sostegno, questo appoggio che ti dice: tranquillo, non è finita, puoi farcela, puoi andare avanti, ti sostengo io, ti prendo in braccio, ti consolo e ti do la forza per rialzarti, per riemergere e riprendere la strada, non solo per te, ma per continuare ad essere un testimone. E lo Spirito Santo ti consola perché tu possa imparare a consolare altri, ma oltretutto è quello che ti dà la potenza di essere una testimone, un testimone. Mentre tu vivi queste battaglie, altre persone sono già spacciate, non stanno combattendo solamente per un punteggio. Tu sei stato promosso, è questione di voti, ma altre persone sono bocciate. E perché? Perché Dio non le ama? Perché Dio le rifiuta? No, perché non conoscono il progetto dell'amore di Dio che tu hai bisogno di condividere. Mentre ti fai i tuoi begli esami di università, ci sono persone che non sono iscritte, e lo Spirito Santo, mentre ti consola, mentre ti guarisce, mentre ti dà una terapia contro l'ansia, ti dice però: smuoviti, porta la buona notizia ai tuoi amici, alle tue amiche, alle persone che domani potrebbero essere risucchiate dall'inferno senza che nessuno le amate abbastanza, tranne Dio. Dio le ama abbastanza, ma Dio ha deciso di servirsi di strumenti umani. Questo io non l'avrei fatto se fossi stato Dio. Avrei detto: meglio che ci penso io a evangelizzare, perché qua mi pare che... Ma Lui ha deciso così, che tu sia uno strumento, che tu porti la buona novella, che tu annunzi agli altri, l'ha deciso Lui. Vogliamo pregare questa mattina per essere liberati dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre sofferenze, per essere sostenuti dalla bontà di Dio quando il nostro piede sta vacillando, ma tutto questo non finalizzato a trovare un'oasi di pace, ma finalizzato a compiere meglio anche la missione che Dio ci ha dato. Grazia, apostolato, guarigione per noi, testimonianza, messaggio della riconciliazione, ambasciatori di un altro regno. E io credo che Dio sta chiamando fortemente tante persone che già hanno ricevuto una parte di rasserenamento di guarigione ti sta chiamando ad adoperarti per gli altri. E mentre Dio continua a occuparsi di te, tu non guardi sempre te stesso, le tue incertezze, le tue paure, ma guardi la missione che Dio ti ha messo davanti. Vogliamo pregare questa mattina. Signore, è bello sapere che non siamo soli. E tante volte, veramente nel dolore, nella difficoltà, in quei perché che non ricevono una risposta nella nostra vita, sembra quasi emergere la solitudine, sembra quasi che entriamo nella zona del silenzio, dell'apatia, dell'indifferenza, del menefreghismo. Ma grazie perché tu ci sei. Alleluia. Grazie perché quando abbiamo dubbi, difficoltà, la tua bontà è quella che ci sostiene. La tua misericordia, il tuo amore è quello che ci dà speranza. Quando ce l'abbiamo con noi stessi perché non riusciamo a cambiare, quando ce l'abbiamo con gli altri perché non li vediamo cambiare, grazie perché il tuo amore può esorcizzare tutte le paure più profonde che insorgono nella nostra anima. Grazie perché nel letto del dolore non siamo soli, ma ci sei tu. Grazie perché nelle nostre prigioni non siamo soli, ma ci sei tu. E vieni soltanto per amore, per empatia, per simpatia, e vivi confinato nei nostri luoghi oscuri perché ci ami. E nello stesso tempo, mentre sei con noi, forse anche quando ti stiamo maledicendo, forse anche quando ce la stiamo prendendo con te, tu sei lì. Mentre sei con noi, il tuo amore si fa strada nel buio della nostra anima e riaccende la speranza, riaccende una prospettiva nuova e al di là della situazione esterna o del corpo o delle relazioni, in ogni caso ci dai le coordinate dell'eternità e ci fai capire che siamo stati creati per amare te, al di là di questo passaggio più o meno traumatico della vita, della realtà. Siamo stati creati per avere comunione con te, e questo non finirà mai, perché il tuo amore non finisce mai. Amen. Dio vi benedica. Comunichiamoci una stretta di mano, un gesto di affetto, che sia un impegno però poi anche, che si traduca in un amore pratico a fatti e in verità, non solo a gesti, anche a fatti.